Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi è una giornata un po' speciale, l'Epifania, ed è una festa. Per chi ha memoria buona, era la festa nostra quando si era piccoli, sia per gli auguri che si facevano a Natale, ma anche all'Epifania, e sia perché il dono del Natale si concretizzava con gli auguri da una parte, ma si concretizzava con i regali dall'altra. E lo facciamo in modo di trattarlo anche in questo momento come un qualche cosa che orienta la nostra vita, una stella che diventa importante. E cos'è che ci dà possibilità? Ecco, metto subito in partenza oggi a Vicenza, davanti al tribunale, ma o meglio davanti all'Interspar, che si trova davanti al tribunale perché piove, ma c'è un grande Interspar, si può anche lì, faremo la Epifania della Terra. È la stella che orienta un pochino il nostro modo di recepire la realtà e anche di portarla avanti, perché sia a livello della pace, a livello internazionale, è una cosa devastante in questo momento. E quindi c'è un bisogno che va fuori da ogni possibilità, e non è possibile fare niente quando si è soltanto arrabbiati e basta, e ognuno diventa impotente, arrabbiato ed impotente, per cui invece che cercare la convivenza e la pace, ognuno cerca di avere la soddisfazione di riuscire a fare davanti agli altri qualcosa di più grande. E su questo credo che siamo tutti quanti d'accordo, che la pace rimane il primo impegno, però va attuato nella pratica quotidiana anche nel nostro territorio. E l'Epifania ci dà un quadro molto grande sul territorio del Veneto. Ci sono stati sia le persone sia i comitati che hanno preparato proprio questo momento del Natale, dell'Epifania della Terra. Perché c'è una, non so come spiegarla, non vogliamo fare soltanto proteste e polemiche e soltanto attaccare qualcuno. Desideriamo fare in modo che ci sia la verità per tutti e che ci sia la responsabilità da realizzare qualche cosa che guarda anche i bambini che nascono. Non basta soltanto denunciare il fatto che a Gaza e in Palestina e in Israele in questo momento ci stanno a cuore i bambini. Dobbiamo partire anche dai bambini nostri. E allora, visto che ci siamo, dobbiamo affrontare delle cose che stanno aggravandosi e impegolandosi e aggrovigliandosi, invece che affrontare delle cose che trovano delle risposte concrete e trovano una volontà politica di risolvere i problemi insieme. Allora, io parto quest'oggi, faccio una cosa diversa dal solito degli altri sabati. Oggi è l'Epifania e domani è la festa del battesimo del Signore. Vi chiedo scusa, chiudo il telefono. Allora, la mia proposta questa mattina è: oggi è l'Epifania e domani è il battesimo del Signore. Sentite, Per una volta tanto io le prendo tutte e due, perché sono tutte e due belle e importanti, molto importanti. Allora parto dall'Epifania, dal libro del profeta Isaia, il capitolo 60, versetti 1-6. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai, si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Adesso vado con il Salmo responsoriale, che è il numero 72, prendo i versetti da quel Salmo, e il ritornello dice: ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia, e li giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servono tutte le genti, perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. E adesso, oggi, viene Gesù, anche questo, un canto di Natale. La seconda lettura viene presa da San Paolo, dalla lettera agli Efesini, al capitolo 3, versetti 2 e 3, e poi versetti 5 e 6. Fratelli, penso che avete sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. E adesso ascoltiamo l'ultima cena. E adesso andiamo al Vangelo che di Matteo, al capitolo 2, versetti 1-12. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni maghi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta, e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda, Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i maghi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Allora, vado a una presentazione un pochino di quello che ho letto adesso, in particolare quello che riguarda proprio questa storia dei maghi. Non è stata una storia facile. Fin dall'inizio del racconto, dentro alla chiesa primitiva, ha creato non pochi problemi. Adesso però li affrontiamo un po' così, ma mettendo in chiaro anche alcuni passaggi, perché quando Keplero e qualche altro si sono messi a domandare qual era la stella che ha indicato ai maghi di andare avanti, ecco, sono andati in cerca delle comete. Mai sentito, mai visto comete nel Vangelo, ma ne abbiamo viste sempre nei presepi. Allora, nella festa dell'Epifania, la Chiesa presenta un testo di Matteo nel quale si annuncia l'amore universale di Dio per tutta l'umanità. Questo amore universale non si intende soltanto l'estensione, cioè ovunque, ma la qualità di questo amore per tutti, tutte le persone, per tutti gli esseri che sono al mondo. Vediamo allora questo capitolo 2 di Matteo. Nato Gesù a Betlemme in Giudea al tempo del re Erode, l'evangelista richiama l'attenzione con un avverbio, coglie la sorpresa di quanto avviene. Ecco, quando l'evangelista adopera questo avverbio ecco, è sempre per una sorpresa. Alcuni maghi, alcuni, non tre, alcuni maghi vennero da Oriente. Questo episodio è talmente sconcertante, è talmente imbarazzante per la Chiesa primitiva, che poi si è provveduto mano a mano nel tempo a trasformarlo quasi in un evento da fiaba. Difatti per i bambini era una delle più belle fiabe, quella dei magi. Un evento folclorico, anziché invece di essere di profonda ricchezza teologica. Perché col termine mago si indicavano gli ingannatori e i corruttori. Era un'attività condannata dalla Bibbia e vista severamente dalla prima comunità cristiana. Perché la Didache, che è il primo catechismo della Chiesa, l'attività del mago è proibita ed è collocata tra il divieto di rubare e il divieto di abortire, e anche nel Nuovo Testamento il mago viene visto in maniera negativa. Eppure i primi che vengono per adorare Gesù, per accogliere Gesù, sono proprio dei maghi e per di più pagani. Quindi le persone ritenute le più lontane da Dio, I pagani non sarebbero risuscitati, i pagani non erano degni della salvezza e per di più sono dediti a un'attività che la stessa Bibbia condanna, ecco la sorpresa. Questo fatto è stato talmente imbarazzante che poi, nella tradizione, i maghi sono diventati l'innocuo termine magi. Il plurale di mago è maghi. E come mai sono diventati magi? E si è provveduto a dare loro dignità regale, i re magi, eh? Cioè farli diventare re in base ai doni stabilito in base ai doni oro, incenso e mirra, stabilito anche il numero. Quindi sono tre che addirittura che è stato stabilito anche il nome: Gaspare, Melchiorre e Baldassare. I personaggi del presepio erano pronti a discapito della ricchezza teologica di questo brano. Vengono questi e dicono di aver visto spuntare una stella. Dicono di aver visto spuntare la sua stella del bambino. Qual è il significato della stella? Era credenza comune che ogni individuo quando nasceva aveva una stella con lui e che poi scompariva con la sua morte. Usiamo anche noi l'espressione popolare essere nato sotto una buona stella, ma qui soprattutto l'Evangelista si riferisce alla profezia di Balaam nel libro dei Numeri al capitolo 24, dove si legge, virgolette, un astro sorge da Giacobbe, una stella, e uno scettro si eleva da Israele. Era la profezia con la quale si indicava prima il re Davide e poi era passata a indicare il Messia. Quindi l'Evangelista vuol dire che questa è la stella che indica il segno divino della nascita del Messia. Ebbene, all'udire questo, Erode restò turbato. Si capisce perché. Erode era un re illegittimo, sospettoso di chiunque potesse togliergli il regno. Quindi è venuto a sapere che è nato il re dei Giudei, lui che ha ucciso addirittura tre figli suoi, ma quello che è strano è che con lui si turba e si spaventa tutta Gerusalemme. Sia Erode che Gerusalemme hanno paura per quello che stanno per perdere. Erode ha paura di perdere il trono e Gerusalemme ha paura di perdere il Tempio, l'egemonia e l'esclusiva sulla figura di Dio. Trono e Tempio sono all'insegna del potere. Dopo l'episodio dell'informazione sulla nascita di questa Messia, con l'intento di Erode di arrivare a scoprire il luogo dove era andato ad adorarlo, dove andare ad adorarlo, è la menzogna del potere. Perché, in effetti, vedremo che deciderà di ammazzare, andiamo al versetto 9, udito il re e si partirono, ed ecco la stella che avevano vinto sfruttare li precedeva. La stella, segno divino, non brilla su Gerusalemme, che fin dall'inizio in questo Vangelo viene collocata in una luce tetra, in una luce negativa. Gerusalemme è la città della morte, quella che uccide i profeti e gli inviati da Dio. E la stella, segno divino, non brilla su Gerusalemme. Come Gesù risuscitato, come Gesù risuscitato nel Vangelo di Matteo, non apparirà mai a Gerusalemme. La stella li precede esattamente come il Signore precedeva il popolo di Israele nel cammino dell'esodo della liberazione, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. L'Evangelista è ben cosciente di non star dando una indicazione storica, una cronaca. Non è possibile che una stella si fermi su un luogo, quindi sono indicazioni teologiche, sono i segni divini. E mentre Gerusalemme ed Erode hanno tremato per la paura di quello che stavano per perdere, ecco che i pagani, e per di più dediti a un'attività rimproverata dalla Bibbia, provano una gioia grandissima per quello che stanno per dare. Infatti entrano, si prostrano e adorano. Quindi riconoscono in Gesù non solo il Re, ma il Figlio di Dio. Quindi riconoscono in Lui la divinità. E dove vuole arrivare l'Evangelista è la conclusione con i doni portati da questi maghi. Doni che indicano che il privilegio esclusivo che Israele deteneva ora è patrimonio di tutta l'umanità. Questi doni sono l'oro, l'incenso e la mirra. L'oro era simbolo di regalità. Ebbene, anche i pagani entreranno a far parte non del regno di Israele, che non verrà risuscitato, ma del regno di Dio, cioè quel regno senza confini che è l'amore universale di Dio che non conosce confini. Quindi anche i pagani entrano a far parte a pieno diritto del regno. L'incenso era l'esclusiva dell'offerta dei sacerdoti nel Tempio. Ebbene, anche il privilegio di essere un popolo di sacerdoti, il Signore aveva detto a Israele: voi sarete un regno di sacerdoti, un popolo sacerdotale, laddove sacerdotale significa avere un rapporto diretto con il Signore. Anche questo privilegio, che era di Israele, passa a tutta l'umanità. Tutta l'umanità diventa popolo sacerdotale. Scusatemi, ma evidentemente non è passata neanche adesso. È impressionante. Questo brano del Vangelo dice una cosa enorme, ma ancora oggi la classe sacerdotale è una classe privilegiata nella Chiesa, diversa. Non è il libero accesso a Dio esattamente come tutti gli altri. È una distinzione, è un potere anche quello sacerdotale. È interessante un po' approfondire queste cose qua. Tutta l'umanità diventa popolo sacerdotale. Cioè un popolo che può entrare in relazione immediata, senza mediatori, con Dio. È importante questo aspetto. Ognuno di noi siamo messi alla pari per quanto riguarda il rapporto con Gesù, per quanto riguarda il rapporto con la realtà divina di Gesù messa dentro nel corpo di ciascuno di noi, come a Lui. Tutta l'umanità dunque diventa popolo sacerdotale. Ma e poi infine la mirra. La mirra è il profumo della sposa verso il suo sposo. Troviamo questo nel Cantico dei Cantici. Uno dei privilegi di Israele era di considerarsi il popolo sposa di Dio. Il Signore era lo sposo, Israele la sposa. Ebbene, anche questo privilegio di essere considerato lo sposo di Dio non è più esclusivo di Israele, ma passa a tutta l'umanità. Questo è l'annuncio dell'Epifania. L'amore universale di Dio per tutta l'umanità. Nessuno si può considerare escluso da questo amore. Mi pare che alcuni punti, alcuni passaggi di questo commento siano interessanti, intanto di non correre più in cerca di dove si trova la stella e qual è stata la stella che ha fatto sta roba, perché si tratta soltanto di una stella che si trovava dentro il testo del profeta Balaam, quindi non è una stella che vedono che cammina con loro. La seconda cosa, la universalità, questo il modo di essere di Dio va anche a quelli che noi condanniamo, va anche a quelli che noi riteniamo, quelli che certamente non hanno niente a che fare con lo Dio. È bellissimo questo passaggio qua, questo dell'essere tutti sacerdoti, nel senso che tutti quanti abbiamo il rapporto diretto, immediato, a portata di mano e di cuore, nel rapporto che abbiamo con Gesù e con Gesù assieme allo Spirito, e poi vediamo il battesimo dello Spirito, assieme allo Spirito e al Padre. E allora anche qua non so come chiamarla, chiamerei la democrazia di Dio nel rapporto che ha con tutti quanti. Ed è una verità questa, che invece noi la vogliamo mediata, noi vogliamo Sant'Antonio, lo vogliamo, perché come facciamo se no ad avere le grazie? Gesù, ma Gesù andrà a chiedere permesso a Sant'Antonio secondo noi? Non vi pare? Invece no, invece no, è idolatria il resto, è idolatria, è il rapporto con Dio. È un rapporto diretto, è un rapporto bello, è un qualche cosa che dà vita, è un qualche cosa che rigenera, è un qualche cosa che non può essere triste, neanche nel momento in cui siamo di fronte a fatti cruciali come la morte, perché anche là, grazie a Gesù che esprime la realtà di Dio totale, anche là esiste un tipo di vita che non conosciamo, ma c'è, e che trasforma la nostra morte in una realtà vitale, nuova e diversa, ma di grande festa con Dio e tutti gli altri. L'Epifania, come vedete, non è soltanto il regalo che ci facevano i genitori o chi per loro, e poi le persone, i parenti più vicini e più buoni, insomma, per noi erano quelli che andavamo a trovare, o proprio i cugini o gli altri, andavamo a trovare perché erano quelli che ci badavano sul serio e ci piaceva proprio stabilire questo momento un po' particolare anche per quanto riguarda i regali. Adesso io vi faccio ascoltare un altro canto, e allora, visto che abbiamo appena così commentato questa lettura del Vangelo dell'Epifania, eccolo, allora, adesso passerei, se a voi non dispiace, passerei alla liturgia del battesimo di Gesù. Se a qualcuno dispiace, il telefono è sempre rimasto aperto, ma vorrei proprio passare anche a questo, visto che domani la lettura sarà proprio del battesimo di Gesù. E per quanto riguarda il nostro modo di procedere, il battesimo rimane uno dei punti più lontani per un verso, ma anche dei punti più essenziali per un altro. Ed è interessante la unificazione dell'acqua che dà vita nel battesimo e il legame dell'acqua che viene data nel momento in cui in chiesa facciamo la Eucaristia o la cerimonia del saluto definitivo alle persone, ma anche l'arrivederci delle persone che ci desideriamo ancora incontrare nella vita che ci verrà data. E l'acqua diventa ancora una volta l'acqua della vita, anche là col catafalco e la casa da morto. Allora, qua vado adesso alla prima lettura da Isaia, il capitolo 55, 1-11. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Questo è Isaia, che è sempre dirompente, sempre immediato con le immagini forti. E scusate perché sono le pagine finissime del messalino. Tento di aprirlo col fiato. Eccolo qua. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui, al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. È anche questo un brano potentissimo di Isaia. E adesso vado al Salmo responsoriale, che viene preso da Isaia ancora, e che dice: attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Sto pensando ai FAS, che oggi alla Epifania della Terra saranno un pochino, purtroppo saranno quelli che saranno più nominati e che hanno un maggior impegno da parte di tutte le persone amanti della vita, a partire dalle mamme. Allora, anche se piove, ci troveremo davanti al Tribunale di Vicenza o all'Interspar lì davanti, se piove, e saremo proprio a vedere che cosa sta succedendo, ma anche a livello di responsabilità delle istituzioni, perché non si capisce perché non si sta attenti a dare le informazioni e dare le possibilità di poter affrontare le difficoltà che vengono poste e che fanno un male enorme anche a partire proprio dagli organi più vitali delle persone, dal bambino che nasce. Non riusciamo a capire questo atteggiamento di nascondimento della verità. Allora, qua dice: attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosci tutta la terra, l'universo. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Vado dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, al capitolo 5, versetti 1-9. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, il Messia, è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, potremmo anche dire il Suo comandamento, né? Amatevi come io vi ho amato. E chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore, e questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Mi devo scappare, mi sono perso il tempo, e allora vi chiedo scusa, vi lascio e scappo perché ho l'Eucaristia da fare in chiesa adesso. Ciao a tutti.